Bentrovati a tutti i tifosi vichinghi e benvenuti alla 12ª puntata di Purple Valhalla, prima della regular season. Un grazie ovviamente a Cutting Edge Radio, prima di cominciare, che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast che parlano di sport americani, e un grazie enorme ai nostri ascoltatori, tifosi vichinghi e non. Con me, come sempre, Francesco Porcello. Ciao Francesco.
Ciao Ale, un saluto a te e un saluto a tutti gli amici all'ascolto. Riprendiamo con la 12ª puntata a poco più di 24 ore dalla partita di ieri sera che andremo ad esaminare, ma prima di tutto ti lascio la parola per introdurre gli ospiti di questa puntata.
Abbiamo con noi in questa puntata Simone, nonché autore, lo ricordiamo perché a volte ce ne dimentichiamo, della nostra fantastica sigla. Ben trovato Simone.
Ciao a tutti, ciao Ale, ciao Francesco e ciao a tutti gli ascoltatori. Sono incredibilmente eccitato, non vedo l'ora di vedere la prima partita dei Vikings di questa stagione.
Ti piacerebbe. E ben trovato anche.
Sono in fermente attesa.
Ben trovato anche ad Antonello Morfeo, il nostro statistico.
Grazie Ale, grazie Francesco. Ciao, un saluto anche a Simone, un saluto a tutti quelli che ci stanno per ascoltare nelle prossime ore o giorni. Sono molto contento di essere ospite per questo podcast e quando mi invitate accetto sempre con piacere, lo sapete.
Francesco, prima di cederti la parola per riassumere quella che è stata la prima giornata di campionato NFL che abbiamo atteso con tanta ansia e trepidazione, e poi vedremo, tra un po' ricorderemo come è andata a finire, ricordo brevissimamente che prima di cominciare la stagione c'è stata un'altra mossa che considererei a sorpresa per come si era messa la situazione, un'altra mossa a sorpresa della dirigenza giallo-viola. Infatti l'estensione del contratto di Dalvin Cook sembrava ormai, francamente, un'opzione lontanissima per come era evoluta. Rick Spielman e il running back numero 33 invece hanno firmato un accordo, 5 anni per 63 milioni di dollari, e la Salt Rebuilding, di cui abbiamo parlato tantissimo nell'estate che ci stiamo per lasciare alle spalle, quindi continuerà a puntare sul portatore di palla ex Florida State. Quanto ha portato a casa? Abbiamo detto 63 milioni, 15,5 di bonus alla firma e la garanzia di ottenerne sicuramente 28 dei 63 dell'accordo. Una media di circa 12,5 all'anno, molto vicina alle richieste iniziali del ragazzo. Per rendere possibile l'operazione, poi concludo, i Vikings hanno trasformato parte dello stipendio di Eric Kendricks in signing bonus, quindi 6 milioni, stando a SpotRack, sono diventati signing bonus tolti dal salario base, e lasciare così lo spazio nello spazio salariale, che lo ricordiamo molto molto stretto per la firma già di Yannick Ngakoue durante le settimane precedenti, già molto stretto, per trovare lo spazio sufficiente è stata fatta questa operazione. Un rapidissimo, proprio un flash di pareri su questa operazione prima di passare alla partita. Cominciamo da Simone.
Eccomi, sì, allora sono tanti Ale, per quanto mi riguarda ne avevamo parlato credo un intero podcast di questa, esatto. Di questa possibilità del rinnovo di Dalvin Cook, credo che la cifra sia incredibilmente elevata, il sacrificio fatto per comunque dover far fronte a questa spesa, se vogliamo relativo alla fine, perché comunque ci ritroviamo con un running back per i prossimi 5 anni teorici, non dovendo sacrificare pesantemente nessuno, comunque in una condizione diciamo di maggiore stabilità, fra virgolette. C'era sempre questa alea, questa problematica del rinnovo di Dalvin Cook, che è andata, è sparita con questa mossa della nostra dirigenza. Ripeto, ben venga, nel senso che questo porta forse una maggiore tranquillità, sicuramente l'impegno economico è molto elevato anche qui.
Morfeo, tu invece?
Ma come diceva Simone, ne abbiamo parlato per un podcast intero, quindi i nostri ascoltatori sanno quello che è il mio pensiero, ovvero il pensiero di chi pensa che Dalvin sia top 5 running back della Lega, quindi tra il perderlo e l'averlo preferisco sempre di gran lunga l'averlo. In più a ciò, se, come ha detto già bene Simone precedendomi, il sacrificio è relativamente, direi quasi insignificante, basso, non impatta in quel modo, cioè perché abbiamo veramente dei maghi in segreteria all'ufficio amministrativo che riescono a fare queste cose, e che poi è uno in realtà la figura che riesce a fare queste cose. Quindi voglio dire, per me è stato un grande affare, da sicurezza e stabilità al reparto di una squadra che è stata praticamente costruita intorno a lui, e adesso non mi meraviglierei, come ha scritto Francesco già qualche giorno fa, vedermelo capitano del team, sostanzialmente.
No, però quello era uno dei segnali, infatti, che lasciavano presupporre qualcosa di diverso rispetto a quelle che erano le sensazioni diffuse fino a una decina di giorni fa, perché quando sono stati nominati i capitani, tra questi c'era proprio Dalvin Cook. Francesco, invece tu so che la pensi in modo diverso da Morfeo, ti lascio la parola per l'ultimo parere su Cook e poi ti lascio l'onere, perché più che un onore è un onere, di presentare la prima partita giocata dai Minnesota Vikings quest'anno.
Allora, Ale, molto rapidamente, io ho più che altro delle perplessità. Si parla spesso di questo soft rebuild che stanno operando i Vikings, che io onestamente non capisco. Se per soft rebuild si intende il fatto che il salary cap continua ad essere tirato, strozzato al massimo, e quindi in realtà a non creare spazio per una vera rifondazione della squadra, allora forse è una cosa che non mi piace più di tanto. Io ho sempre apprezzato le capacità di Rob Gronkowski, e le sue due qualità principali sono quelle di riuscire sempre a spalmare i contratti per tanti anni e riuscire poi a rinviare, diciamo, il momento in cui i nodi dei vari contratti vengono al pettine, sempre agli anni successivi. Credo però che quel momento fosse arrivato quest'anno. E quindi non era il caso di offrire tutti questi soldi a Dalvin Cook. Primo, perché credo che facciamo due conti: Cook costa 12 milioni adesso a stagione, più di, o meglio dall'anno prossimo, di Alexander Mattison. Siamo sicuri che valga 12 milioni all'anno in più di Mattison? Ricordo che comunque Cook ha giocato 28 partite delle 48 previste, quindi c'è un enorme punto interrogativo dal punto di vista delle sue condizioni fisiche. E poi concludo con due riflessioni, e cioè il cap quasi sicuramente scenderà nel 2021 e quindi saremo ancora più, tra virgolette, stretti all'interno del salary cap. E ricordo che l'anno prossimo, così, leggo delle cifre rapidissime. Il cap hit di Cousins sarà 31 milioni di dollari, Daniel Hunter 17,7, Anthony Barr 15,5, Riley Reiff 13,9, Adam Thielen 13,5, Eric Kendricks 12,5, Harrison Smith 10,250. Mi fermo qui, però credo che il concetto sia abbastanza chiaro. Credo che questo rinnovo, peraltro esagerato nelle cifre, perché penso che ci siano almeno 2-3 milioni di troppo sul contratto annuale, significhi poi la perdita di giocatori l'anno prossimo. Tutto qui.
Francesco, io ho provato a esitare, ho inserito il discorso Cook nella scaletta nonostante fosse già definita, tutto questo per procrastinare il più possibile la discussione sulla partita di ieri, ma adesso ci tocca, adesso bisogna analizzare la prima partita della stagione. A te riepilogare com'è andata agli US Bank Stadium contro i Green Bay Packers.
E allora, il primo incontro dell'anno, l'esordio dei Vikings in casa allo US Bank per la prima volta alla prima di campionato contro i nostri rivali di oltre confine, i Green Bay Packers, anche se poi in realtà per i Packers la rivalità principale è contro i Chicago Bears, non è andata un granché bene. Il risultato finale ha visto Green Bay prevalere con un punteggio di 43 a 34, 24 di questi 34 punti i Vikings li hanno segnati nel quarto quarto e con Green Bay ampiamente in difesa prevent. E dire che la partita era cominciata bene perché dopo un iniziale drive di Green Bay che si è fermato all'interno della red zone e ha costretto i nostri avversari a un field goal di Mason Crosby, abbiamo subito risposto con l'unico drive offensivo veramente gradevole e lungo che è culminato con un touchdown di Dalvin Cook. Successivamente, grande prestazione della difesa che ferma Green Bay su un quarto e gol, ma sulla prima azione offensiva successiva, una strana e sottolineo strana selezione di schemi da parte del nostro coaching staff porta a un sack nella end zone di Cousins e quindi a un safety. I Vikings pantano la palla e Green Bay ritorna giù e riesce a segnare nuovamente con un field goal di Mason Crosby. Vantaggio Green Bay 8 a 7 a questo punto, dopodiché palla di nuovo ai Vikings. palla ai Vikings intercettata sempre da Jair Alexander, che era già stato l'autore della safety, e pochi attimi dopo, con 39 secondi alla fine della partita, Green Bay si porta sul 15-7. Successivo drive offensivo ancora di Green Bay, che con 14 secondi alla fine segna un touchdown con un passaggio di 45 yard di Aaron Rodgers, 22-7, e i Vikings riescono ad infilare un field goal. Punteggio all'intervallo 22-10. Cosa importante da notare, ne parlavamo nella prepartita: oltre 22 minuti di possesso per Green Bay e 7 per i Vikings. Nel secondo tempo c'è stato un back and forth di marcature. Abbiamo avuto Davante Adams, che ha segnato su un passaggio da una yarda di Aaron Rodgers per il vantaggio 29-10 di Green Bay, un bel lancio di Cousins da 37 yard su Adam Thielen, 29-18, di nuovo Green Bay però con un passaggio di Aaron Rodgers, che ne ha completati 4 per touchdown, questa volta su Lazard per il vantaggio di 36-18. Successiva corsa di Dalvin Cook per il touchdown dei Vikings con 7:55 da giocare nell'ultimo quarto, vantaggio 36-26, e poi due mete ininfluenti, una di Aaron Jones e una nuovamente di Adam Thielen per il 43-34 finale. Aspetti importanti di questa partita: Dalvin Cook 12-50 e due touchdown, Mattison 6-50, anche Kirk Cousins in una insolita veste di scrambling quarterback, 4 portate per 34 yard, e quindi i Vikings hanno totalizzato 22 corse per 134 yard, con una media di 6,1 yard a portata, 158 le yard di corsa con le 66 di Aaron Jones per Green Bay. Sui passaggi, Aaron Rodgers 32-44, 364 yard e 4 touchdown, 127,5 di QB rating, 19-25 per Cousins, che salva un attimino la sua giornata con le statistiche dell'ultimo quarto, 259 yard di passaggio, 2 sack subiti, 2 touchdown passati, un intercetto, e comunque un rating più che rispettabile di 118,6. Principe dei ricevitori, Adam Thielen 6-110 e 2 touchdown, e poi Mattison 4-30, Olabisi Johnson 3-56, Kyle Rudolph 2-28, Justin Jefferson 2-26, Irv Smith una ricezione e un'altra anche per Dalvin Cook. Davante Adams, il principe dei ricevitori di Green Bay, con 14 ricezioni per 156 yard e 2 touchdown. Rapidamente, i primi down 31-25 per Green Bay, ma le yard totali sono 522 quelle di Green Bay e 382 quelle dei Vikings. 76 azioni offensive giocate da Green Bay, 49 quelle di Minnesota, 158 a 134 le yard di corsa e, come dicevamo, 364 a 248 quelle sui lanci. 6 penalità per 63 Green Bay, 5 per 20 Vikings, 3 molto sanguinose perché sono degli offside che di solito la difesa in casa riesce ad evitare. Tutto questo per un time of possession di 41 minuti e 16 Green Bay e 18:44 per Minnesota. Poi magari ci dirai se è un record negativo. Alcune cose molto rapide che volevo dire è il maggior numero di punti subiti dai Vikings nella gestione Zimmer, ed è anche il numero maggiore di punti subiti dai Vikings allo US Bank Stadium da quando ha aperto. Non è il maggior numero di punti subiti da Green Bay, che nel 2013 ci aveva già battuto 44-31, e volevo sottolineare il fatto che Aaron Rodgers prima di ieri, nelle 4 partite precedenti, diciamo nelle 3 partite è un piccolo spezzone perché poi c'è stato l'infortunio causato da Anthony Barr, aveva concluso con 2 touchdown e 2 intercetti totali le 4 partite, per poi invece, appunto, come dicevamo ieri, andare a 3:64 e 4 touchdown. Ale, spero di non dover più fare il latore di cattive notizie.
Questo è un augurio che condivido pienamente e sottoscrivo. Francesco, che dire? Hai fatto un'analisi spietata semplicemente leggendo la cronaca della partita. Adesso ai nostri ospiti chiedo di ragionare, ragioneremo insieme a loro questa sera, su cosa ha funzionato e cosa invece non ha funzionato. Io brevissimamente vi dico la mia, per me l'unica cosa che ha funzionato ieri sera è non essere tornati a casa con degli infortuni, cioè non essere tornati a casa, non aver dovuto subire degli infortuni. Questa è la cosa più importante che ho visto nella partita di ieri. Partiamo il nostro giro da Simone, una cosa che non ha funzionato e una invece che ha funzionato in quella partita che ha descritto perfettamente Francesco e confermo purtroppo anche il record negativo, mai nessuno aveva avuto un possesso così limitato di palla da quando nel 1977 si è iniziato a tenere il conto del time of possession. Sinceramente un record di cui facevamo a meno. Mi ero appuntato anch'io il record di Rodgers, 4 touchdown ieri sera. Fate conto che Aaron Rodgers non lanciava 4 touchdown in una partita dalla regular season del 2017. Quindi insomma, direi che una bella concatenazione di eventi. Simone, a te la parola per gli appunti. Simone probabilmente sta parlando senza microfono, adesso gli facciamo un cenno con il nostro collegamento satellitare. Simone, quando sei pronto, intervieni pure, se, altrimenti passiamo prima a Morfeo. Antonello, intervieni tu con cosa ha funzionato e cosa
Cosa
invece no.
non ha funzionato, io però non mi sentite?
Adesso
Cioè,
Simone,
sì.
prego, prego, Simone, prego, adesso ti sentiamo. No, l'abbiamo riperso un secondo, l'abbiamo sentito per un secondo, adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento con Simone. Intanto Morfeo, se vuoi entrare tu per dirci cosa ha funzionato e cosa invece no.
Sì, cercherò di essere breve nei prossimi interventi, ma questa è la domanda in cui mi dilungherò di più, perché non ce n'è una che ha funzionato e una che non ha funzionato, ma ce ne sono N che non hanno funzionato e forse solo una che ha funzionato. Me le sono appuntate, grazie anche agli interventi nella chat di Minnesota Vikings su WhatsApp, riportati dai vari utenti, e vado un po' in ordine sparso. Prima cosa, avrei voluto vedere un po' più di imprevedibilità da schemi che prevedessero l'utilizzo di Justin Jefferson e Irv Smith, perché altrimenti, anche se il nostro gioco è molto possente di rushing game, in cui che mezzo non si diventa, come dicono gli inglesi, exploitable. Ok, non siamo riusciti a portare assolutamente pressione sul quarterback, e questo è un discorso relativo al fatto che abbiamo dei tackle veramente veramente scarsi come defensive tackle, e non è una novità, lo dissi già inizio anno, abbiamo avuto il discorso Pierce, eccetera. E vedrete che anche Hunter sarà molto limitato sul numero di sack portati in stagione, perché non c'è più Everson Griffin. Quindi, quando la difesa deve bloccare solo uno, perché poi per me, lo sapete quello che penso su Yannick, il discorso un po', ecco, cede da questo punto di vista. Secondo me, la cosa principale è, diciamo, lo sliding doors point, così l'ho chiamato, della partita, che succede sul terzo e 5, mi sembra, terzo e 6 forse. A 1,39 dalla fine del secondo quarto, in cui non capisco per quale motivo una squadra che ha tre timeout non chiama timeout in quel momento. Sì, forse per non far riorganizzare la squadra avversaria, ma lì lo devi sempre chiamare. Non chiamare timeout lì, non voglio essere result oriented, perché non mi piace esserlo, ma ci è costata 14 punti. Ok, Dantzler e Hughes sono stati i peggiori in campo, per me, a mio modo di vedere. E come al solito non li ha aiutati Harris nelle coperture. Barr è stato inguardabile e io sono un fan di Barr. Ok, ora quello che dico, se Green Bay, voglio vedere quante altre volte quest'anno con quel pack di ricevitori ridicoli a parte Adams farà 42 o più punti, 43 o più punti. Ok, e nonostante abbiamo fatto quella debacle, non so se questo è un punto che va esaminato, nonostante loro avessero già ampie defezioni e riportassero infortuni nel corso della partita. Cioè, è questo il punto. Quindi, se voi ci mettete mani un po' più precise di Lazar e Vance Scantling, defezioni non così importanti, ok? Allora io dico, sono veramente amareggiato, perché questi Green Bay non sono niente di che. Cioè, rischiano veramente con un 9-7 di vincere una division che è pessima. E l'ultima cosa, poi passo la parola a Simone, sperando che si sia ripristinato il collegamento, è che, cioè, a mio modo di vedere, la cosa che veramente non mi è piaciuta di Cousins ieri è il discorso che non è riuscito a regolarsi bene con con un discorso di clock control, ok? Diciamo che non so se lui o Zimmer non è che abbiano scelto degli schemi idonei nella gestione del clock, ma poi su questo sarò più preciso magari anche nei prossimi podcast. E quindi ecco, a me non mi è piaciuto. L'unica cosa che mi è piaciuta di ieri è il discorso relativamente al fatto che non si può prescindere da un giocatore come Cook, che anche ieri ha fatto il suo in una partita indegna. Ecco, questo è, diciamo, un po' la mia visione generale sulla partita.
Grazie mille, Antonello, sei stato più veloce di quello che temevo. Simone, adesso ci senti? Riesci a collegarti?
Io vi sento, voi mi sentite?
Perfettamente, vai pure con la tua analisi.
No. Ah, perfetto, benissimo. No, dicevo che delle cose negative qui avrei un'enciclopedia da dire, perché per quello che si è visto ieri sera e gli stessi numeri che ha menzionato prima Francesco, credo che non si salvi veramente quasi nessuno. Direi che la cosa negativa in assoluto è la difesa, che non ci ha capito niente dall'inizio alla fine. C'è da dire che soffriamo particolarmente in tutti gli ambiti. Sì, la secondaria soffre, ma come abbiamo detto tante volte, la secondaria soffre perché non c'è alcun tipo di pressione né dall'interno né dall'esterno della linea difensiva. Non parliamo dei linebacker che ieri, come diceva giustamente Antonello, hanno veramente... se escludiamo il solito Kendricks, che ogni tanto si salva sempre con una giocata o comunque è sempre sul pallone, poi per il resto veramente soffriamo l'assenza sia nella speranza che fosse un secondo Linval Joseph di Michael Pierce, che ha deciso l'opt-out e di conseguenza togliendoci un interno probabilmente di maggiore qualità rispetto a quelli che possiamo schierare al momento. Soffriamo anche sui defensive end, l'assenza di Daniel Hunter ovviamente si fa sentire. Questo fa sì che chiaramente Rodgers avesse non solo tempo a disposizione, ma c'è anche da dire che a livello di coaching staff noi probabilmente ci aspettavamo che dall'inizio Rodgers colpisse con lanci lunghi i nostri poveri rookie, la nostra secondaria che sappiamo essere un po' così di primo pelo. E invece è stato un attacco, quello di Green Bay, molto bilanciato nella prima parte. Noi non abbiamo assolutamente saputo reagire, abbiamo saputo reagire ancora meno nella seconda parte, quando Rodgers ha cominciato a lanciare lungo. Gli aggiustamenti su Devante Adams sono stati assolutamente nulli e inesistenti, pur sapendo che si tratta dell'unico vero ricevitore di cui è dotata Green Bay, e la cosa più negativa in assoluto per me è stato proprio questo. E non credo che sia una problematica relativa propriamente alle chiamate, chiamiamola inesperienza, chiamiamolo il fatto che appunto tanti giocatori nuovi, alcuni giocatori non rodati, il fatto della mancanza della pre-season, quindi l'impossibilità di cercare schemi proprio in fase agonistica, però sicuramente il coaching staff doveva fare qualcosa di più per sistemare alcune cose. La cosa positiva trovarne qui è veramente difficile. Una l'ho vista ed è stato Kirk Cousins che corre. La cosa mi ha fatto molto molto piacere. Abbiamo visto un paio di corse, un paio di ricerche di primo down, primi down trovati su corsa da Kirk Cousins, ed è una cosa che secondo me dovrebbe essere fatta più spesso. In realtà Cousins è un atleta, è certo che non è un running back, certo che non è un centometrista, ma sa correre, non è velocissimo, ma sa correre e deve muoversi di più, deve correre di più. Ricordo che successe la stessa cosa con Teddy Bridgewater. I primi due anni Teddy non si muoveva dalla tasca, poi si è in qualche modo reso conto che aveva le possibilità per fare determinate giocate, e Kirk ha la possibilità di fare determinate giocate, deve farle, e spero che questa cosa continui.
Francesco, ci stiamo sforzando di trovare dei lati positivi in una prestazione che in realtà ha concretizzato tutte quelle che erano le nostre paure nell'analizzare l'avvento di questa regular season con tutti i rookie, senza la pre-season come ha sottolineato Simone, senza gli spettatori, perché ricordiamolo, se Rodgers ha fatto quel tipo di partita, secondo me un po' anche la mancanza di pubblico inevitabilmente qualcosina è andata ad incidere. Io credo che, adesso ce lo direi anche tu, anche l'attacco l'hai spiegato nella tua sintesi, oltre alla difesa abbia deluso tanto, anche perché l'ha tenuta in campo uno sfracello di minuti e quindi già non avevamo tanta esperienza. Sono contento che ne abbia fatta tanta Dantzler ieri sera, perché l'ho visto anche spesso su Davante Adams, e insomma marcare Davante Adams per un rookie che non aveva mai messo piedi in NFL sicuramente non è stata una cosa banale. Davante Adams, per inciso, ha fatto anche il record di ricezioni, 14, quel dato che hai citato anche tu, Francesco, è il record dei Green Bay Packers, pareggiando quello di Don Hudson, che resiste da 78 anni. Dicevo, anche l'attacco, Francesco, sì, si è svegliato, ma quando ormai le scodelle erano belle che lavate, le statistiche le ha messe in piedi, ma in realtà anche per l'attacco, quando c'era bisogno di fare qualcosa, era già fuori dalla, si è automesso fuori dalla partita. A te trovare i lati positivi che i nostri ospiti hanno cercato di sforzarsi e di cavar fuori da una partita veramente complessa.
Ale, allora, cosa non ha funzionato? Così provo a buttarla almeno all'inizio del mio intervento un po' sul comico. Cosa non ha funzionato? Il Dialaron non ha funzionato. Pensavo ci fosse un problema e poi abbiamo scoperto, adesso a parte scherzi, che c'è stata la decisione di non suonare il Dialaron per la prima volta dall'inizio delle avventure dei Vikings allo US Bank, per i noti fatti legati alla morte di George Floyd. Non ho apprezzato molto il fatto che il Dialaron non sia stato suonato, penso che sia una cosa che debba essere fatta prima di ogni partita, e avrei avuto piacere che fosse svincolato dal discorso Black Lives Matter, che è senz'altro giusto. Poi ho pensato che non aveva funzionato l'impianto audio, perché non so se avete pescato in telecronaca proprio diciamo, l'inviato dal campo del team, credo fosse Fox ieri, che ci dava la partita, che spiegava che i Vikings avevano avuto delle difficoltà con l'impianto audio e quindi non c'è stato il finto audio dei tifosi. E poi la terza cosa che mi sembrava che non funzionasse particolarmente bene erano gli arbitri, visto che è andato un touchdown a Green Bay che onestamente mi ha lasciato particolarmente così dubbioso. Tra l'altro, qui apro un piccolissimo inciso, vorrei capire a cosa serve Mike Pereira, che è lì nella broadcast booth con gli altri, visto che praticamente non ha mai una volta contestato una decisione dei suoi ex colleghi arbitri, è lì sempre per praticamente dire sì, l'arbitro ha visto bene, sì, l'arbitro ha fatto bene. Beh, se il suo compito è quello, potrei andare a lavorare anche io lì in una crew negli Stati Uniti, visto che insomma ci ha lavorato anche Booger McFarland, quindi credo che il livello sia abbastanza basso ultimamente. E poi ho pensato che magari non erano queste le cose che non avevano funzionato, che un po' mi avevano colpito. Sarebbe facile prendersela con la difesa, sarebbe facile prendersela con Odenigbo e Ngakoue, che si sono fermati a zero tackle totali tra i due. Come hai giustamente detto tu, anche l'attacco ha cominciato a giocare quando non serviva più, e come al solito Cousins, come spesso accade, ha fatto statistica quando i buoi erano scappati dalla stalla. Ma la cosa che più di tutte non ha funzionato secondo me e non mi è piaciuta, e in realtà è una piccola variazione di quello che non è piaciuto a Simone, è il senso generale di scarsa preparazione che questa squadra ha dimostrato. Sì, va bene, hai avuto 15 scelte al draft. Peraltro, che qualcuno gentilmente, magari nei prossimi interventi, mi dica delle nostre 15 scelte al draft, chi ha fatto qualcosa di utile per la squadra ieri sera. Mi aspettavo i problemi della secondaria, mi aspettavo i problemi dell'offensive line, che peraltro sulle corse non è andata male, un po' meno bene sui passaggi, ma non ho visto una squadra coesa, non ho visto un game plan idoneo, non ho visto degli aggiustamenti per cercare di nascondere, camuffare le nostre problematiche in secondaria. E in più, cosa che veramente non mi è piaciuta ieri sera e che non ha funzionato, il game plan era chiaro all'inizio ed era quello di infilare il gioco di corsa praticamente in gola a Green Bay. Le statistiche erano buone, successivamente poi si è anche fatto male Kenny Clark, quindi era ancora più il caso di correre, e invece non ho capito per quale strano motivo i Vikings hanno praticamente abbandonato il gioco di corsa, quindi hanno accorciato i loro drive, hanno lasciato la difesa in campo per, l'abbiamo detto prima, per una quantità di tempo incredibile, e i risultati si sono visti. La cosa che mi è piaciuta, ma è una cosa che mi piace sempre, Adam Thielen. si era parlato dei suoi infortuni, si era parlato del fatto che quest'anno non ha più al suo fianco Stefon Diggs, ma ha una serie di giocatori sicuramente non dello stesso livello, e Adam ha risposto, nonostante avesse il miglior corner di Green Bay in copertura, con 6 ricezioni per 110 yard e 2 touchdown. Quindi, grande Adam Thielen. Ale.
Diciamo che abbiamo sviscerato bene quali sono stati i tanti problemi. Io devo dire la verità, hai parlato del play calling e a me ha stupito tantissimo, e l'hai già citato certamente nella tua sintesi, quella chiamata di un passaggio su, se non ricordo male, a un secondo down quando abbiamo subito il safety, la safety. Mi ha stupito perché francamente una 90% delle squadre NFL in quella situazione va col manuale fino e non lancia finché non è costretta, cioè noi non siamo quella squadra che può improvvisarsi in quella situazione lì, e l'abbiamo dimostrato, perché quello abbiamo dimostrato, abbiamo visto come è andata a finire. Secondo me quella è stata un po' la chiave di volta della partita, che ci ha fatto perdere quelle poche sicurezze, se vogliamo, che avevamo mostrato a inizio gara. Cosa mi è piaciuto? Ve l'ho detto, sono contento che non ci siano stati infortuni, e lo dico soprattutto dopo aver visto la giornata NFL come si è sviluppata, e con tanti giocatori che purtroppo vedono ammassarsi anche season ending injury. Perché? Perché ovviamente non c'è stata pre-season, non c'è stato modo di testarsi sui placcaggi veri, e anche alcuni errori di placcaggio che abbiamo visto fare dai nostri giocatori inevitabilmente devono essere ricollegati alla mancanza di allenamenti competitivi, come ha segnalato benissimo Simone. Sono contento anche, e ve l'ho detto poco fa, che Cameron Dantzler abbia fatto tanta esperienza, e spero che ne continui a fare senza demoralizzarsi, perché sono contento di averlo visto così tanto in campo sin dall'inizio, vuol dire che c'è fiducia nel ragazzo e questo è positivo. Ecco, io tutti i dubbi invece che avevo su Mike Hughes, ahimè, sono emersi nella loro totalità, perché quello è il ragazzo che ci dovrebbe dare qualche garanzia. Io di garanzie non so voi, ma ieri sera da Mike Hughes non ne ho viste, e questo francamente è un grosso problema. Chiudiamo questo capitolo, chiudiamo il capitolo Green Bay però, Francesco, e direi con i nostri ospiti di andare a guardare avanti. Prima di concentrarsi sulla prossima settimana vi chiedo, e partirei stavolta da Simone che prima non è riuscito a collegarsi immediatamente, cosa vi aspettate per le prossime settimane? Che tipo di accorgimenti vi aspettate dai Vikings? Vai Simone.
Accorgimenti principalmente per quanto riguarda, ovviamente mi aspetto che ci sia un passo avanti a livello di esperienza partita dopo partita, come dicevi tu, bellissimo che Dantzler stia tanto in campo, sono stracontento anch'io e va benissimo, quindi mi aspetto di vedere che quell'idea che ha avuto Zimmer a fine partita, cioè ragazzi qui bisogna migliorare ma molto velocemente, sia poi portata nel campo durante la settimana e anche poi la domenica durante la gara. Ricollegandomi brevemente alla partita scorsa, mi aspetto invece una cosa che magari è una sensazione personale, perché io cerco sempre di guardare le partite anche per al di là di quelle che sono tattica, statistiche, per il lavoro che faccio sono abituato a guardarle così. Ho avuto veramente l'impressione che la nostra difesa fosse scarica, non fosse una difesa come era gli anni scorsi, cattiva fra virgolette, cioè che mancasse quel furore, che probabilmente mancasse anche quel personaggio che instillava quel furore, che magari gli anni scorsi poteva essere Everson Griffin, mentre adesso abbiamo una difesa dove io credo manchi un punto di riferimento, manca l'Linval Joseph di turno, manca l'Everson Griffin di turno, manca un punto di riferimento. E ieri nella difesa, oltre a tutte le problematiche che abbiamo visto, ho visto anche una mancanza di quel furore, che spero di vedere, è una delle prime cose che spero di vedere nella prossima partita.
Ecco, io credo che quel ruolo debbano inevitabilmente coprirlo Kendricks e Harrison Smith, devono essere loro ad alzare il loro livello anche di rumorosità in campo per, passatemi il termine, dimmi Simone.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con te, però sono sempre stati un po' leader silenziosi, no?
Però hai ragione.
Daniel Hunter, un leader silenzioso, Harrison Smith, un leader silenzioso. È chiaro che in questo momento devono magari prendersi delle responsabilità in più, questo sicuramente.
Hai ragione, infatti Simone, sono d'accordissimo con te. Lo stesso Kendrick, secondo me, è un leader silenzioso, anche perché poi spesso passa sotto traccia il lavoro che fa, però proprio per la situazione in cui si trovano, per il tipo di compagni che hanno quest'anno, secondo me c'è bisogno da parte loro di uno sforzo caratteriale in più, cioè di una crescita anche caratteriale in più
Certamente.
che li porti ad essere quei leader di cui abbiamo bisogno, perché avendo perso due personaggi come Everson Griffin e Linval Joseph, inevitabilmente ti serve qualcuno che ti dia qualcosa di più, anche da quel punto di vista, anche in campo. Morfeo, tocca a te pensare ai prossimi accorgimenti.
Ma prossimi accorgimenti, non è per niente una domanda semplice da rispondere, nel senso che guardando la prestazione di ieri sarebbe da dire che bisognerebbe veramente resettare tutto. E partire diciamo dalla NFL, dalla Week 2, nel senso che tutto quello che si è fatto quasi va cancellato e si deve rientrare in un'ottica differente, in un'ottica che è quella appunto di come dire, di ritornare ai nostri cardini. I nostri cardini sono una linea che riesca a permetterci di correre e sia la potenza basata sulla nostra difesa. Quindi magari ecco, salire un po' con il nostro pack di linebacker, il Will e il Sam non sarebbe male, e avere qualche copertura più indietro, perché parliamoci chiaro, il problema è stato non tanto che non abbiamo messo punti a referto, seppur a partita ormai finita, quindi il punto è stato che ne abbiamo subiti troppi. Se non sbaglio, l'anno scorso avevamo una media di circa 18-19 punti subiti a week. Poi la vado a rivedere questa e vi do conferma della domanda successiva. E quando ne concedi due volte e mezzo, capisci che il punto focale sta lì. Quindi salire con la difesa, salire in cattedra con la difesa e controllare tanto l'orologio, che era quello che dicevo prima. Ieri non abbiamo controllato niente. I 18 minuti di possesso parlano per noi, abbiamo controllato niente, non abbiamo, cioè dobbiamo fare un po' quel che facevamo l'anno scorso sia noi che San Francisco, cioè fa perdere tanto tempo, fa stancare la difesa, tenerla tanto in campo, dico la difesa avversaria. Ieri è successo il contrario. Ieri, ma non è che siamo, guarda, devo dire la verità, quello che mi fa arrabbiare è che sembra che siano stati bravi loro, ma non è così, è stato tutto demerito nostro. Cioè, ieri abbiamo forse giocato, seguo la NFL dal 2009, la metto indubbiamente nelle worst tre partite giocate dai Vikings che io abbia visto, e le ho viste tutte. Abbiamo giocato veramente una brutta partita, cioè a livelli di Buffalo di 3 anni fa, per intenderci, se ve la ricordate. E quindi ecco, che dire, migliorare con la difesa e un po' più di imprevedibilità, questo però lo voglio vedere. Cioè voglio quel gioco di corsa a cui siamo abituati, eccetera, però voglio pure quel che l'anno scorso era il big play per Diggs in profondità. Capite che intendo? Magari lo voglio vedere su Justin Jefferson o su Ibe Smith. Questo mi aspetto, sinceramente. Il problema è che, lo diremo poi nell'ultima domanda che ci presenterete, il problema è che affrontiamo una squadra che è ferita e umiliata, perché i Colts sono quelli che dovrebbero essere un po', tra virgolette, i pretender, nel senso tra gli outsider, i contender, insomma, non so bene come si dice in inglese, questo Simone me l'ha detto una volta, ma cioè possono mirare al Super Bowl partendo da outsider, quello è il punto, e hanno perso con gli ultimi, perché Jacksonville sono gli ultimi, e hanno perso in malo modo, quindi non so come arriveranno domenica, soprattutto perché tra l'altro si gioca in casa loro, no? Quindi ecco,
Esatto.
questo è un po' il discorso.
Francesco, il nostro Morfeo vorrebbe un tabula rasa che però poco si sposa col soft rebuild che abbiamo intrapreso e che porteremo avanti. Secondo te, che tipo di aggiustamenti vedi nelle prossime settimane?
Ale, per quanto concerne la difesa, credo che un positivo di questa partita è che peggio di così non credo che possa andare. Quindi vorrei che il primo accorgimento, il primo adjustment sia quello proprio di insistere, come dicevi tu, a tenere in campo questi giovani. Io ricordo sempre a chi ha fretta di cambiare le cose perché sembra che non funzionino, che il record di intercetti per un quarterback rookie nella NFL è di tale Peyton Manning con 28. Se non vado errato, il signor Manning poi ha avuto una discreta carriera nella NFL.
Quindi... Ah, il primo anno in NFL, esatto, sì.
Sì, 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 è il record negativo di intercetti per un rookie quarterback nella NFL. Quindi, ripeto, secondo me possono soltanto migliorare. Manca una leadership in campo, manca il miglior giocatore della nostra difesa, che è quel Daniel Hunter, che speriamo sarà assente soltanto per ancora due partite, ma non giocheremo sempre contro Aaron Rodgers, perché sicuramente, per fortuna, il quarterback che troveremo in campo già questa settimana non sarà più Aaron Rodgers. Zimmer comunque ha avuto difficoltà anche con altre difese dei Vikings. Ricordo la difesa dei Vikings del 2018, ha cominciato subendo più di 380 yard di total offense in due delle prime quattro partite. Zimmer è poi riuscito a raddrizzare il timone e le 380 yard sono state superate ancora solo due volte nelle 12 partite consecutive. Quindi ho fiducia che la difesa possa crescere, ho fiducia che Zimmer possa portare degli aggiustamenti, ma non ho fretta di vedere questi aggiustamenti. Questo è un anno di rebuild, questo è un anno che le squadre diverse dai Vikings, così non uso termini offensivi, accettano con 5 vittorie. Sicuramente un adjustment che i Vikings vorranno operare, o che io opererei se fossi l'offensive coordinator: voglio vedere più corse, per tutta una serie di motivi. Primo, perché il gioco di corse tiene l'attacco in campo più del gioco di lanci, a meno che non sei in grado di fare una West Coast e hai Joe Montana a quarterback. Secondo, la nostra offensive line non è un granché, Ale, l'abbiamo detto in tutte le salse, ma sicuramente va meglio sulle corse che sui lanci. E lo abbiamo visto anche ieri, che comunque il nostro gioco di corse non è poi così malaccio. Quindi 12 su 50 Dalvin Cook, 6 per 50 Mattison, lo stesso Kirk Cousins 34 yard. Quindi abbiamo corso soltanto 22 volte, e questa è sicuramente una cosa che può andare meglio, perché ovviamente più corri, più stai in campo e più tieni la tua difesa fuori dal campo.
Assolutamente d'accordo, credo anche che ci sia bisogno di coinvolgere di più alcuni giocatori in attacco. Correre, hai detto bene, secondo me sono troppo poche le portate che sono state riservate ai nostri running back, specie per il tipo di running back che abbiamo, e siamo andati probabilmente in panic mode per quello che riguarda l'attacco. Quando abbiamo visto che siamo andati sotto, per colpe nostre secondo me, ci siamo ritrovati a dire vabbè, adesso proviamo a accelerare anche noi, ma se di là c'è Rodgers, se giochi a chi ce l'ha più lungo con i passaggi, francamente fai difficile a vincere, secondo me. E credo che ci sia bisogno di coinvolgere sinceramente un po' di più Ir Smith, perché mi aspettavo quest'anno una stagione di rilievo del nostro tight end. Ieri praticamente è stato inutilizzato. Su Justin Jefferson invece mi sono espresso molte volte, secondo me sarà più faticoso vederlo entrare negli schemi subito, ma ha già fatto più di quello che aveva fatto quell'altro, che non cito neanche, nella prima stagione, quindi già mi chiamo soddisfatto. No, mi auguro io di vedere, vabbè, intanto di vedere ritornare Daniel Hunter, che non sia un infortunio grave quello che l'ha tenuto fuori, che lo terrà fuori nelle prossime partite, perché con Daniel Hunter secondo me la nostra linea cambia parecchio volto, si va a ragionare e si va anche ad avere un Gakoue ben più incisivo. Qui servirebbe un miracolo del Patterson sui due, tre, quattro che si ruotano al centro, perché qualcosa in più c'è bisogno. E poi mi auguro che nella rotazione, visto cosa ha fatto Hughes, visto che anche Hill non è che sia un fenomeno, venga pian piano inserito Gladney, che invece mi sembra di capire sia un po' indietro. Io mi auguro questo nelle prossime settimane. Francesco, adesso cosa dici? Allarghiamo lo sguardo, guardiamo un po' come è stata la giornata NFL, cosa ci ha colpito nella giornata NFL, dai, ce lo possiamo permettere. Direi che parti proprio tu, Francesco, cosa ti ha colpito in questa giornata NFL?
Beh, Ale, credo che la partita dei Vikings abbia lasciato un po' l'amaro in bocca a tutti, la 63esima sconfitta della serie tra Vikings e Green Bay sicuramente non era la partita che ci aspettavamo. Alla fine siamo a settembre, quindi sono 8 mesi, visto che era l'inizio di gennaio l'ultima partita che abbiamo giocato quella persa a San Francisco, e quindi credo che questo abbia fatto, abbia lasciato molta fame di football in molti di noi, e quindi credo che un po' tutti abbiamo guardato un po' molto football dopo i Vikings. E mi è capitato anche stamattina poi di guardare un po' di spezzoni di altre partite, e la cosa che mi ha colpito è stata che ci sono squadre che ogni anno trovano la maniera di deludere le aspettative. Ogni anno, anche nel nostro podcast, si parla per esempio dei Detroit Lions, e non sto qui a raccontare il suicidio dei Lions di ieri contro i Chicago Bears. Potrei parlare dei Cleveland Browns, che a un certo punto ieri avevano un terzo e 41 o terzo e 43, se non vado errato, durante la partita, e credo che se anche Baltimore avesse giocato con la practice squad avrebbe vinto questa partita. I Cincinnati Bengals, come li chiamano qualcuno, non me ne voglia Giorgio e non me ne voglia Alberto, i nostri graditissimi ospiti qui nel podcast. Nonostante il fantastico esordio di Joe Burrow, sono riusciti a perdere, praticamente a strappare una sconfitta dalle fauci della vittoria. E l'allenatore dei Jets, Adam Gase, ieri anche ha avuto delle scelte veramente che mi hanno lasciato molto perplesso. Di contro, mi ha colpito in positivo Washington, che ha fatto una rimonta fantastica contro Philadelphia. Siamo stati forse tutti quanti un po' cattivi con Washington per la storia della perdita del loro nome, della loro mascotte, dei Redskins, e poi guarderemo anche a questa vittoria di Jacksonville, che però secondo me è una finta vittoria, nel senso che è più un suicidio di Indianapolis, ma magari ne parliamo più in là. Un'ultima cosa, alcune partite sembravano veramente pre-season. Nel senso che ci sono squadre che veramente si sono presentate per motivi diversi poco pronte, mentre c'erano poi squadre invece che sembravano veramente alla prima di campionato e hanno ingranato subito. Infatti alcune partite erano più gradevoli di altre proprio per il livello di football mostrato. La partita che più mi è piaciuta, e ne ho guardato un lungo spezzone, è stata Arizona-San Francisco. Mentre se dovessi ritornare sulla domanda e dire quale squadra mi ha colpito, i New Orleans Saints. I New Orleans Saints hanno veramente, un po' come Green Bay con Minnesota, hanno giocato con un Tampa Bay che era, diciamo, la preferita, la squadra trendy, la squadra glamour, e in questa battaglia di ultra quarantenni sicuramente meglio Breeze di Brady.
Abbondantemente, l'ha proprio messo, l'ha messo in riga, gli ha ricordato che avrà il suo bel da fare quest'anno ad adeguarsi a un nuovo sistema. Simo, Francesco è stato molto esaustivo, ha fatto un bel quadro di tutta la giornata NFL. A te cosa ti ha colpito guardandoti in giro nella Lega?
Sì, assolutamente. Francesco ha detto cose che condivido pienamente, se non prima di tutto è proprio il fatto che effettivamente guardando anche gli highlight delle partite e in alcuni casi qualche spezzone, è sembrato proprio vedere delle grandissime differenze a livello di preparazione. Non ultima Indianapolis, che è la nostra prossima avversaria, contro i Jaguars, di cui ho guardato un quarto e mezzo, qualcosa di più. Che secondo me è la sorpresa del giorno. Non mi aspettavo Jacksonville vincente ai Colts a Indianapolis, anzi in casa contro Indianapolis, quindi credo sia in effetti l'unica vera sorpresa per quanto mi riguarda della giornata. Il resto, bene o male, compresi i Cowboys, che anche loro si suicidano e sanno sempre come fare, anche loro di andare a perdere con i Rams, per il resto mi è sembrata una giornata abbastanza standard dal punto di vista dei risultati, con l'aggravante appunto che qualche squadra decisamente in ritardo, i Browns su tutti in modo pazzesco, incredibile.
Hai citato Jacksonville, segnalo solo il 19 su 20 di Gardner Minshew con 3 touchdown, è il primo quarterback nella storia, in 101 anni di storia, a riuscire a completare oltre il 90% dei passaggi e segnare 3 touchdown con almeno 20 tentativi, quindi facciamo anche i complimenti a Gardner Minshew. Antonello, tocca a te, cosa ti è piaciuto della giornata NFL appena alle spalle?
Sì, mi sentite?
Perfettamente,
Sì,
perfettamente.
allora,
Volevo secondo proprio chiudere una parentesi sul discorso del discorso che secondo me è proprio mancata la preparazione in pre-season. Questo è proprio è a noi più di altri, avendo una squadra fortemente rinnovata. Quindi effettivamente chi dice accorciamo la pre-season, aumentiamo per lo spettacolo, sì, è bello per noi, un po' meno per le squadre. Questo per dire che io sono assolutamente contento dal vedere 30 minuti in campo Cameron Dantzler, cioè non è che mi dispiace, cioè sono più contento di vedere lui che non un vecchio. E per quanto riguarda cosa diciamo vedendo le altre squadre lontano dal mio naso, io sono un tipo che la domenica ha due schermi davanti ai propri occhi, uno in cui segue i Vikings nell'ora in cui giocano, cioè nel senso nelle tre ore in cui giocano, e un altro schermo su Red Zone che fa vedere tutte le partite. Questo perché mi piace proprio guardarne altre anche in ottica fantasy e quant'altro. E quello che voglio dire è che la squadra che mi ha impressionato di più, ancora più di New Orleans, che come sapete l'ho messa vincitrice del Super Bowl, sono i Seattle Seahawks. Sostanzialmente perché sono una squadra fortissima, una squadra che è assolutamente sottovalutata, e anche la loro quota sui bookmakers è troppo alta per quel che valgono. Hanno un quarterback che meriterebbe sicuramente ancora un altro Super Bowl. Hanno un problema sostanzialmente come noi in offensive line, ma per il resto, anche grazie alla trade del Jamal Adams, hanno sistemato pure la secondaria, hanno una squadra veramente forte. Hanno macinato Atlanta, che sì, pur un po' indietro di condizione è, non ai livelli di Cleveland Brown, ma comunque indietro sono, e sinceramente mi ha stupito particolarmente la sconfitta dei Colts, che io avevo diciamo dato come consiglio, ma come consiglio avevo anche dato la vittoria di Washington, e forse sono stato davvero uno dei pochi in Europa. Ma questo perché si tende sempre a rappresentare il reale valore di Philadelphia, che è una squadra secondo me ridicola quest'anno, una squadra che come l'anno scorso ho detto ha gravi problemi a livello di pack VR, di secondaria, ha perso due pezzi nell'offensive line, ha perso forse l'offensive line più forte della Lega, e quindi quest'anno secondo me avranno difficoltà a fare uno score sicuramente positivo, ma anche fare 8-8. Quindi ecco, ci sono delle squadre che mi hanno impressionato in senso positivo, delle squadre in senso negativo. Baltimore sostanzialmente ha giocato contro un po' un signor nessuno, perché nel senso Cleveland è veramente indietro. Vi lascio con questo mio intervento, guardate stasera la partita di Denver, perché Denver l'ho segnalata come con un grande True Lock, che secondo me è il nuovo Big Ben, anche se bisogna andare piano con i paragoni, è diciamo un po' secondo me sarà la sorpresa di quest'anno insieme ad Arizona, a cui avevo segnalato la vittoria seppur con qualche punto di handicap contro San Francisco, che faticherà molto, e chiudo davvero qui, faticherà molto a fare la superba stagione che ha fatto l'anno scorso, perché tra l'avere un Dele Forest e Buckner in più e non averlo passa tutta la differenza del mondo.
Chiaramente ha fatto Morfeo ci ha dato una previsione sulla partita che molti di voi sapranno già come è andata a finire, visto che ci ascolteranno nei prossimi giorni. Vedremo quindi se avrà ragione Morfeo. Io vi segnalo solo una cosa per chiudere la parentesi sulle altre squadre: la fame che ho visto nei Kansas City Chiefs, che non mi sono sembrati per niente una squadra contenta e già soddisfatta per aver vinto il Super Bowl l'anno scorso. E questa secondo me è una novità, perché di solito insomma si arriva dopo la vittoria del Super Bowl ad avere una stagione successiva un po' più fiacca. Invece i Chiefs mi sono sembrati veramente sul pezzo, mi sono piaciuti moltissimo. Francesco,
Ale,
a te l'onere.
Vuol dire che Andy Reid non avrà bisogno di far trovare dei gatti imbalsamati all'interno dello spogliatoio, i famosi Fat Cats, se ricordi, dell'anno in cui siamo partiti con 5 vinte e 0 perse, e poi tutto è andato a rotoli, e poi abbiamo chiuso con 8 vinte e 8 perse, e c'era la leggenda di questo episodio che Zimmer, per far capire, poiché si usa il termine quando una persona diciamo si lascia un po' andare dopo aver avuto successo, viene definito un fat cat, e quindi Zimmer sul 5 vinte e 0 perse fece trovare nello spogliatoio, la leggenda vuole, una serie di gatti, non si è capito bene se imbalsamati o fossero comunque dei pupazzi di gatti cicciottelli robusti, per dire ai propri giocatori don't be fat cats, ed era la famosa settimana dove lui poi se ne uscì con la frase che la linea d'attacco era soft. Non so se ricordi l'episodio.
episodi che è meglio dimenticare probabilmente per come andò quella
Senz'altro.
stagione, anche perché sinceramente un conto è essere sazi da Super Bowl vinte, un conto da 5 vittorie, che francamente tu mi insegni che vincendo le 5, le prime 5 si va poco, cioè non è proprio sintomo di soddisfazione infinita.
Esatto.
Detto ciò, credo che Andy Reid, Francesco, sia veramente un fenomeno. A me piaceva tantissimo prima e continua a convincere. Un grande allenatore che magari non ha raccolto quanto avrebbe meritato prima dell'anno scorso. Francesco, a te l'onore di presentare l'ultima tranche di Purple Valhalla del 12° episodio.
Beh, senz'altro l'avrete capito, amici all'ascolto, visto che abbiamo menzionato più volte quest'ultimo, diciamo, punto, che un po' anche è stato l'ultima tranche anche dell'episodio precedente, e cioè l'introduzione della prossima partita. Ci aspetta una partita contro gli Indianapolis Colts, per Morfeo che è più, diciamo, addentro alle cose di betting. Il betting apre con i Vikings sfavoriti di 3 punti, che Morfeo ci insegna vuol dire che le due squadre sono alla pari, perché un meno 3 viene assegnato d'ufficio alla squadra che gioca fuori casa. Quindi il fatto che i Vikings siano sfavoriti di 3 punti vuol dire che in questo momento le due squadre vengono date alla pari. E allora inizio con il cedere la parola a Simone per chiedergli una breve analisi e poi ovviamente la sua previsione per la partita di Week 2 a Indianapolis, all'Arcee Dome contro i Colts.
Io non credo siamo esattamente alla pari di Indianapolis, credo che Indianapolis sia un pochino più avanti di noi, se non altro per una maggiore esperienza degli effettivi in campo. E mi impaurisce un po' il fatto che Indianapolis sia stata battuta la prima giornata in modo abbastanza inaspettato, insomma. Mi impaurisce perché è guidata da un personaggio che sicuramente è avanti con l'età, sicuramente non è più magari quello di 4-5 anni fa, però è un incredibile competitor, cioè uno che quando si incavola te le fa vedere brutte. E visto che abbiamo già passato una serata a vedere la nostra secondaria un pochino martoriata, il timore principale è quello. D'altro canto, io mi aspetto comunque che ci siano ovviamente degli aggiustamenti in fase difensiva, quindi non solo i defensive end più attivi, ma in generale che ci sia una capacità difensiva maggiore di reazione. Quindi io rimango positivo, vi sembrerà impossibile, ma io rimango assolutamente positivo anche su questa gara 2, il che non significa che vinceremo, cioè non posso dirvi che vinceremo, forse ve l'avrei detto con Daniel Hunter e Michael Pierce in campo. Io credo che perderemo, però rimango positivo nel senso che un passo in avanti sono convinto che lo faremo. Abbiamo sempre avuto la capacità di rialzarci dopo le grandi batoste. Nonostante tutto, credo che abbiamo un coaching staff che sia di assoluto valore e che in settimana lavorerà bene. Mi aspetto ovviamente di vedere tutto questo sul campo. Poi sai, se magari loro rimangono come sono stati questa settimana, un pochino soft sia nelle coperture che nella fase difensiva in generale, ma anche da quello che ho potuto vedere nella protezione del quarterback, che è stato spesso e volentieri portato a dover lanciare in brevissimi periodi, lì magari potrebbe esserci anche la sorpresa.
Non, quindi non ci vuoi dare un punteggio vero e proprio a livello di previsione?
Ah, vuoi proprio secco
Eh
così?
certo.
Allora io dico 27-21 per loro.
Bene, quindi un miglioramento, ma non sufficiente da garantire ai Vikings la prima vittoria nel campionato. Orfeo,
Esattamente.
tu invece cosa ne pensi?
Sì, tu hai ben detto sul discorso dell'home field advance, col field goal, diciamo, a copertura della squadra favorita di casa di default. Io la vedo molto, parto dalla fine, cioè parto dal risultato, la vedo molto con un finale molto più, diciamo, cioè sicuramente riusciranno a coprire quel meno 3. La vedo con almeno un 10-14 punti di scarto proprio facile, cioè ci sono distanze siderali al momento tra il loro e il nostro roster. a livello di pack di QR sono avanti a noi. L'offensive line degli Indianapolis Colts è la prima della Lega, può essere la seconda per alcuni analyst, per me è la prima. E il discorso di defensive end, hanno tackle fortissimi, parlavo appunto prima di DeForest Buckner, anche Justin Houston è un ottimo end. Pack dei linebacker, hanno il secondo linebacker più forte della Lega dopo Bobby Wagner, e hanno anche Anthony Walker che è un ottimo Mike linebacker. Ecco, l'unica cosa un po' che non mi piace tanto è il discorso delle safety loro, e poi soprattutto non so se sapete, ma sicuramente ve lo ricorderete, giochiamo contro il nostro caro Xavier Rhodes, che sono sicuro avrà tutta la voglia di far vedere quello che è il reale valore che gli compete, e poi hanno anche un kicker super preciso che è quel ragazzetto Blankenship Rodrigo. E quindi boh, a me piacciono tanto, boh, sarò che io stravedo per Rivers poi, ma a me piacciono tanto veramente. E detto ciò, non sarà una partita facile per noi, perché generalmente quando si affrontano due squadre ferite, umiliate, amareggiate, generalmente vince quella che gioca in casa. E poi voglio dire una cosa, il discorso, e questo vale pure per il calcio, il discorso che si dice che sì, vabbè, ma il vantaggio del giocare in casa lo senti tipo soltanto perché c'è il tifo, no? Penso a te, no, fra, che magari con il discorso del Napoli al San Paolo, oppure magari il Barcellona al Nou Camp, no? Ma queste sono cavolate, nel senso che sì, i tifosi spostano fino a un certo punto, ma sposta anche quella che io chiamo confidence col terreno. Cioè, è più facile giocare in un terreno dove tu conosci, dove tu sai bene le zolle, ma non per un fatto di zolle, ma un fatto che sai che il piede lo metti lì, e quando lanci da lì, con quell'incidenza di braccio, con quell'ampiezza di volume, la palla va lì. Cioè, è anche un discorso di rarefazione del vento, un po' un discorso che sembra complicato, ma è ovvio. E quindi per me il vantaggio del giocare in casa resta ancora la cavolata che non ci sono i tifosi, è relativamente poco incidente secondo me. E chiudo qua il mio intervento dicendo un'ultima cosa, ovvero che diciamo che sostanzialmente sembrerò un tifoso atipico, ma sono un tifoso, non voglio dire con cervello, perché poi sembrerebbe che gli altri non hanno il cervello, invece ce l'hanno tutti, però sono un tifoso che ragiona, e quindi dico sì, ok, che quest'anno la division è veramente brutta, nel senso che mentre l'anno scorso era una division iper competitiva, quest'anno non lo sarà, quindi veramente, come ho detto prima, Green Bay con 9-7 può vincere la division, e Detroit io la vedo superiore a Chicago, senza quel suicidio poteva far bene. Quindi magari è un po' un buttar via la stagione, perché nel senso che la division Minnesota la potrebbe vincere. Però io dico, se devi fare un 7-9, ok, se devi fare 8-8, 7-9, 6-10, ma allora a sto punto conviene veramente fare 5-11. Sì, ok, che un giocatore, qualcuno prima ha detto che non ti cambia la rosa, però non è proprio così. Perché un top 5, un top 6 al draft, specie nei draft come quello di quest'anno o quello dell'anno prossimo, che sono draft non come quello di due anni fa in cui non c'è valore, un po' la squadra te la cambiano, specie se tu vai a toccare, e sappiamo tutti dov'è che abbiamo necessità. Quindi io dico, si parla di soft rebuild, sì, ok, tanto i contratti sono stati bene o male estesi, nel senso, quella è la mossa, quello è il discorso da fare. Allora dico, non dico che devi tankare, anche se io vorrei tankare, ma non per prendere Trevor, per prendere altri giocatori. Quello che io dico è, non serve a niente, cioè non è che non ti devi impegnare, però ragazzi, non serve a niente fare 6-10, cioè non serve a niente fare 7-9, cioè, quindi voglio dire, visto anche l'infortunio che mo, bene o male, 3-4 partite le salterà Hunter, visto le problematiche che ci portiamo dietro con quel discorso dell'offensive line, visto la defensive back rookie, il pensierino, non è che voglio perdere, perché a nessuno piace perdere, però...
Ale, gli ospiti stasera girano intorno alla previsione, un punteggio secco.
Orfè. Ma secco, è secco proprio.
l'ho detto, dai, qualcosa con 10-15 punti di vantaggio per loro, qualcosa come 24-37, 24-38, qualcosa del genere.
Ale, due pessimisti, uno relativo e uno assoluto, a te la parola. Anche tu sei in linea con i nostri ospiti o hai qualche nuvoletta più rosa nel cielo?
È clamoroso, Francesco, è clamoroso. Guarda, sai che io avevo pronosticato anche la sconfitta di me con i Packers, però io sono fiducioso. Non so come mai, è veramente qualcosa che sono stranamente ottimista per la partita di domenica. Guarda, l'unica nube che mi preoccupa, vabbè, al netto di Daniel Hunter, che ovviamente mi avrebbe fatto molto piacere ci fosse, è proprio la sconfitta che hanno già sottolineato i nostri due ospiti. Io però credo che la mia impressione è che uno dei problemi di Indianapolis nell'ultima partita sia proprio Philip Rivers. E non so se fa in tempo a ripigliarsi già per la partita contro di noi. Io credo che si riesca a vincere un 24 a 17, penso una cosa del genere. Dai, no, stiamo un po' più stretti, 24 a 21, così ce la giochiamo proprio fino all'ultimo. È vero, magari è superiore per alcuni, anzi, senza troppi dubbi, in organico Indianapolis può essere superiore, anche più rodata, più esperienza, ma non so perché ho questa sensazione che noi si riesca ad andare a vincere abbastanza contro pronostico ad Indianapolis. Probabilmente verrò smentito dai fatti, ma credo che Rivers sia uno di quei giocatori che è arrivato un po' al limite della sua capacità di incidere, e questo per me Indianapolis lo pagherà. Mentre giocheremo contro Jonathan Taylor perché si è infortunato Marlon Mack, è uno di quei giocatori che si è fatto male ieri e non giocherà la stagione, è già fuori tutta la stagione, se non ricordo male.
Eh sì, Ale, in effetti è così. Io ritorno rapidamente a quello che diceva Morfeo, solo per dire che invece penso che l'apporto del pubblico abbia un valore diverso a seconda delle squadre e degli stadi, e credo che il fatto di giocare al chiuso allo US Bank dà ai Vikings qualcosa tra i 3 e i 5 punti a partita in più. Il fatto che addirittura Aaron Rodgers poi sia riuscito a farci andare la difesa in offside per ben 3 volte, uno in particolare gravissimo di Anthony Barr, vuol dire che in realtà i Vikings hanno giocato in casa solo sulla carta, cosa che si ripeterà più o meno anche a Indianapolis, visto che anche lo stadio di Indianapolis è al chiuso. Alcuni aspetti rapidissimi che volevo sottolineare proprio a supporto di quello che dicevi tu. È vero che Indianapolis ha dei bei giocatori, però è anche vero che Philip Rivers ha ricominciato da dove aveva finito, quindi con 2 intercetti nella partita giocata ieri. Questi 2 intercetti sono stati trasformati dagli avversari, dai Jacksonville Jaguars, in 10 punti, quindi un touchdown e un field goal. Quindi lo so che sembra quasi incredibile, ma credo che Kirk Cousins sia meglio di Philip Rivers. Sicuramente Dalvin Cook è meglio di questa coppia creata da Nyheim Hines e Jonathan Taylor, visto che, come dicevi tu giustamente, Marlon Mack mi sembra è fuori per l'anno, e notizia di oggi invece Le'Veon Bell anche salterà 4-5 partite. Essenzialmente questa partita è stata il consueto suicidio di Philip Rivers. Ricordo che la total offense è stata 445 yard dei Colts a 241 dei Jaguars. Quindi è una finta, più che una vittoria di Jacksonville, questa è la classica sconfitta di Indianapolis. Ciò detto, io non lo so, non so se magari saranno le cuffie che utilizzo per fare il podcast, però continuo anche io a essere pervaso da un ottimismo inspiegabile e prevedo molto vicino al tuo 27 a 24 per Minnesota.
Clamoroso, clamoroso a Purple Valhalla. Tra l'altro, Francesco, giochiamo contro una delle squadre che invidiamo di più, perché a livello di offensive line, Indianapolis è veramente una delle squadre da invidiare e loro sono tra quelli che invidiamo. Chiudiamo questa puntata cercando di dimenticare, Francesco, quelle 500 e rotte yard che abbiamo incassato dai Packers, perché sono veramente un'esagerazione a cui Zimmer non ci aveva abituato. Direi che siamo arrivati in chiusura, siamo stati anche abbastanza bravi come tempi, seppur non bravissimi, ma abbastanza è più che sufficiente. Francesco, io come sempre ti ringrazio, ringrazio Cutting Edge Radio che ci ospita, i nostri ascoltatori che continuano a scaricarci, ci fa sempre più piacere. Se poi lasciate anche una recensione con le 5 stelline, 4 stelline, quelle che volete, ci fa molto 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 felici. Francesco, io ti ringrazio per il piacere di condurre con te Purple Valhalla, ringrazio i nostri ospiti, grazie Simone.
Grazie Ale, grazie a te, grazie a Francesco, grazie a Antonello. Come avete già fatto tutti i ringraziamenti del caso voi, lo estendo anche a tutti coloro che continuano ad ascoltarci, sono fantastici, a tutti i ragazzi del gruppo anche ovviamente, che ieri sera hanno messaggiato circa 8-900 volte al minuto durante la partita. Mi sono ritrovato la chat un filino piena. No, veramente fantastici e grazie Forza Vikings sempre.
E grazie anche Antonello. lo ringraziamo, anche se non ci sente più. Grazie Francesco ancora una volta.
È la rarefazione del vento che purtroppo
quella che incide
un po' fuori.
Ale, grazie a te. Mi unisco ai saluti ai nostri amici del gruppo di Minnesota Vikings Italia, quindi del gruppo e della pagina di Facebook, nonché degli amici appunto del gruppo WhatsApp che, come diceva Ale, ieri sera sarà stata l'eccitazione della prima partita, ma messaggiavano a una velocità fotonica per la quale a un certo punto, Ale, confesso di aver avuto bisogno di andare in bagno per fare un rapido bisognino, ma mi sono astenuto perché ho detto: se rimango indietro anche di un 20 secondi mettendo in pausa la partita in televisione, è finita, perché poi non riesco più a rimettermi a pari con gli altri, e quindi me la sono tenuta, che sai, alla nostra età poi può essere anche una cosa difficile. Comunque, a parte scherzi, Ale, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano, un saluto a tutti gli ospiti e un saluto e un grandissimo grazie a te per questa splendida puntata di Purple Valhalla.
Appuntamento quindi alle prossime puntate. Skol a tutti i tifosi vichinghi.